Ludens dei Bring Me the Horizon per cominciare questa quinta puntata della nuova stagione di Notor Sport. Edoardo Vercellesi, Simone Chimento, Mattia Tremolada e coach Max Colombo in studio con noi. Partiamo con un interessante discorso su quanto è avvenuto nel corso di questo fine settimana a Shanghai nel WEC, perché oltre al fatto che c'era il nostro amico Luca Basso al commento della gara su Sport Italia, sono successe un po' di cose, ma sostanzialmente una: Toyota ha vissuto un tracollo senza precedenti per via delle penalizzazioni regolamentari che le sono state inflitte. Una sostanziale batosta, quella subita dalla casa giapponese in favore di Rebellion, ma lascio a Tremo l'onore di spiegare il perché.
Sì, hai introdotto molto bene l'argomento, insomma.
Ti ringrazio.
Vabbè, di fatto Toyota, dopo due anni di successi praticamente consecutivi di dominio ininterrotto nel campionato mondiale Endurance, in virtù di una superiorità tecnica non indifferente per ovvie questioni di budget che squadre private come Rebellion e Ginetta non possono permettersi, è arrivata a Shanghai con un'enorme penalizzazione che gli ha fatto perdere oltre 2,74 secondi, valore stimato rispetto alla gara precedente del Fuji, in cui peraltro aveva vinto con due giri di vantaggio proprio su Rebellion, e di circa 5 secondi nelle prove libere 1, poi diventati comunque attorno ai 4 nel corso del weekend rispetto ai tempi dello scorso anno. Per colpa di queste penalizzazioni in qualifica le Toyota sono risultate quarta e quinta, e poi in gara hanno invece ottenuto il secondo e terzo posto, però staccate di un minuto e di un giro rispetto alla Rebellion, quindi dei distacchi abissali, e la bilancia del campionato che di fatto è passata da un estremo all'altro, perché se prima la Toyota sfruttava la propria superiorità tecnica per vincere e per dominare il campionato, adesso invece, o almeno nell'appuntamento di Shanghai, Rebellion ha avuto un vantaggio considerevole.
Quello che mi ha fatto impressione, leggendo soprattutto il tuo articolo su Italia Racing, è quel dato dei 50 km orari che Toyota passava agli altri. È un dato realmente inaccettabile e fuori da ogni logica.
Tanto che tutte le RMP2 sono state più veloci della Toyota a livello di velocità di punta. Quindi questo comportava una grande difficoltà da parte delle Toyota di doppiare le RMP2 e le GT, tanto che la maggior parte del distacco che Toyota ha accumulato è stato proprio nei primissimi giri, quando sono iniziate le fasi di doppiaggio e le vetture ibride guadagnavano molto terreno in uscita di curva grazie appunto al sistema ibrido e ovviamente in percorrenza di curva grazie alla maggiore aerodinamica delle vetture RMP1, ma poi in fondo al rettilineo non riuscivano a concretizzare il sorpasso sulle RMP2 e sulle GT. Addirittura invece le altre RMP1, Rebellion e Ginetta, distanziavano di tantissimi metri le Toyota.
Sì, fa soprattutto specie, come hai detto te, la difficoltà nel dritto, nel superare anche i doppiati, quindi comunque le LMP2 che sono, diciamo, vetture di potenza inferiore. Però con questa penalità, diciamo, questo handicap che è stato dato a Toyota, davvero in certi momenti è stato proprio imbarazzante vedere questo distacco di come una macchina che dovrebbe sverniciare qualsiasi cosa sia in pista, praticamente sul dritto, soffre in questa maniera incredibile. Poi, come hai detto te, naturalmente tutta la parte in percorrenza di curva grazie anche all'ibrido era un altro livello, no? Però comunque sul dritto, di vedere proprio la fatica nel riuscire a portare dei sorpassi a dei doppiati, wow.
Guarda, secondo me siamo davanti a una situazione realmente paradossale, perché appunto, come dicevi, l'ago della bilancia è passato da un estremo all'altro, e in una situazione del genere non puoi neanche metterti a disquisire sul balance of performance, perché non si tratta più di quello, è proprio un'altra storia. È proprio prendere una macchina che ha una superiorità tecnica dovuta appunto a una tecnologia differente, superiore, a un investimento indubbiamente superiore, prenderla e farla regredire fino a una situazione che secondo me rischia di diventare addirittura pericolosa. Quindi mi verrebbe da analizzarla in due sensi: il lato sportivo e il lato appunto del pericolo che viene a creare una situazione del genere, Max.
Sì, infatti anch'io la penso esattamente come te, soprattutto per il discorso pericolo. Cioè, avere una macchina che ti va a 50 all'ora in meno, pur con dei professionisti veri al volante, perché i piloti Toyota, ma anche gli altri nel WEC, sono al top, comunque crea una situazione veramente pericolosa, perché comunque anche nelle GTE cioè non le GT, ma le GT ci sono dei gentleman driver che non sono proprio al 100% rispetto agli altri piloti.
A questo va aggiunto il fatto che le RMP1 sono dei prototipi, sono progettate per girare con una certa velocità, hanno delle gomme studiate apposta per queste vetture, e quindi i prototipi, come anche una vettura formula, se vengono guidati troppo al di sotto della propria potenzialità, non funzionano, le gomme non si scaldano, i freni non si scaldano, la macchina non funziona, non è un'auto costruita per andare in autostrada o per passeggiare, quindi si creano queste situazioni. Poi anche proprio nei duelli, nei corpo a corpo, ci sono state delle situazioni imbarazzanti in cui appunto le Toyota non riuscivano a superare le RMP2, che si ritrovavano con questa vettura molto più veloce in alcune fasi ma molto più lenta su rettilineo alle spalle per anche 2, 3, 4 giri.
Ma allora andiamo su un altro lato di questa medaglia. Posto che non è un balance, ma è qualcosa di molto più sostanzioso, è corretto il fatto che si voglia limitare Toyota tanto da farle perdere delle gare? Cioè, da un punto di vista di un campionato come il WEC, quanto ci sta il fatto di cercare di portare Toyota un po' più indietro e quanto invece abbiamo, secondo me, ecceduto la misura? Io penso che francamente si sia ecceduta la misura, perché non è possibile che in una situazione di sportività e di accettabilità del gioco un concorrente venga penalizzato così tanto.
Sì, è un po' la situazione paradossale che si era creata lo scorso anno nel WTCR, quando sempre la federazione ha fatto confusione, perché oltre a stabilire un balance of performance iniziale appunto a motori spenti prima dell'inizio della stagione, poi dopo ogni gara la vettura più veloce veniva penalizzata, e quindi si creavano delle situazioni in cui Hyundai faceva primo, secondo, terzo e quarto in una gara, la gara dopo invece era 25esima la Hyundai più veloce, la gara dopo tornavano davanti, la gara dopo erano ultime. E quindi insomma è un campionato veramente falsato e artificioso. La vittoria di Rebellion, la Rebellion per carità, poi niente da sminuire, ha fatto una gara veramente bella, hanno dimostrato di una grande solidità come squadra, strategie perfette, non si sono fatti sfuggire insomma questa occasione, cosa assolutamente non facile comunque contro Toyota, però ecco, la gara è stata proprio falsata da queste situazioni.
Sì, ma poi fare anche falsare praticamente queste gare con delle decisioni a tavolino, a mio avviso, tipo Toyota potrebbe dire boh, non ci sto più, è l'unico costruttore che c'è nel WEC attualmente a livello prototipi, e dire e falsare così tanto questa cosa, secondo me ai vertici ci avranno anche pensato a dire no, lasciamo stare, basta.
Mi verrebbe da fare un discorso un po' più ampio, nel senso che questo è quello che succede quando ti metti nelle mani dei costruttori e poi quei costruttori vengono a mancare. Un campionato come il WEC, a così alto livello di tecnologia, di spettacolo e di professionalità, è un campionato che deve vivere in LMP1 di costruttori, per come è stato pensato, oppure solamente di Rebellion, Ginetta, by Colles e chi per lui. Se metti insieme due cose del genere, non puoi mai riuscire a farle stare nello stesso discorso, nella stessa frase. E se ti viene a mancare il costruttore e tieni Toyota da sola, l'unica cosa che puoi fare è lasciar vincere Toyota da sola, perché è una macchina talmente superiore che ci vorrebbe appunto un ritorno di una Porsche, di un Audi. Quel campionato funziona se ad alto livello c'è quel tipo di battaglia, non se prendi una ibrida e la metti a livello delle normali.
L'errore di FIA e di ACO è stata quella di credere ciecamente nei costruttori quando c'erano Toyota, Porsche, Audi, anche Nissan più o meno, e poi di non essere stata in grado di tornare indietro una volta che Audi ha lasciato il campionato ed è stata seguita da Porsche, quindi Toyota è rimasta l'unica vettura ibrida. In quel momento ACO avrebbe dovuto intervenire e obbligare tra virgolette Toyota a fare un passo indietro, ad abbandonare l'ibrido o quantomeno a limitarlo in una certa misura. Invece non ha agito, e dopo due anni di dominio incontrastato di Toyota ha deciso da una gara all'altra di penalizzarla di tantissimi secondi.
Il discorso WEC è sicuramente molto articolato e molto complesso. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui sulle note di Save Room di John Legend. Burning
If you stay, won't you stay, stay?
Save Room, John Legend con la sua suave voce ci riporta all'ordine qui su Notorsport, qui a Radio Statale. Detto del WEC, ora togliamo due ruote e parliamo di CEV, perché nel corso di questo weekend si è svolto l'ultimo appuntamento del campionato mondiale junior di Moto3, oltre all'europeo di Moto2, ma di questo parleremo vagamente solo in chiusura di segmento. Concentriamoci invece su quanto è avvenuto proprio nella categoria regina del CEV, perché Jeremy Alcoba si è assicurato il titolo e su questo c'erano relativamente pochi dubbi. Entrava nel weekend con 46 punti di vantaggio su Carlos Tatai e fin qui ci siamo. Secondo me è il momento di tracciare quindi un pochino le somme di questo campionato, di chi ha corso, di cosa hanno fatto effettivamente i protagonisti, chi ha sorpreso. Partirei dicendo che sostanzialmente Alcoba doveva essere un protagonista e lo è stato. Quarto anno di CEV, ha preso in mano Husqvarna KTM del team Laglis, che era stata già campionessa del mondo con Lorenzo Dalla Porta, e ha fatto valere la sua esperienza per aggiudicarsi il titolo. Va detto però che ha beneficiato anche di due zere di Carlos Tatai che hanno fatto la differenza.
E comunque cosa non scontata per un pilota come Alcoba, o come fu anche Masià, ovvero che un pilota che dopo 2-3 anni nella cantera di Estrella Galicia è stato accantonato, quindi non era cosa scontata per lui reagire in questo modo positivo e vincere il campionato.
Anzi, sai cosa mi fa un po' specie? Si fa sempre un gran parlare di una Honda più facile da guidare di una KTM. Entrambi invece, dopo aver lasciato Estrella Galicia, hanno fatto la loro miglior stagione di CEV con una KTM, o Husqvarna nel caso di Alcoba, ma insomma siamo sempre lì. Masià fece lo stesso l'anno scorso con la moto di Cunha de Campeones. Non lo so, mi fa riflettere, mi dà da pensare, non saprei francamente trovarci una spiegazione precisa.
KTM ormai è il nostro sogno erotico, ragazzi, ormai.
Ne parliamo troppo spesso,
un paio
siamo
di volte
a parlare
in
di KTM.
Puntata viene nominato, secondo me, ragazzi, dai vertici ormai siamo già nell'occhio del ciclone.
Vabbè, se mandiamo il podcast a Matti Goffin, magari due soldini facciamoli anche uscire. Dai, salve signor Pit Byron, faccio uscire una sponsorizzazione. Tornando al CEV, detto di Alcoba che l'anno prossimo va nel mondiale, sono curioso di vederlo con la Honda del team Gresini. In seconda posizione Carlo Statai, che ha vinto l'ultima gara del weekend, quindi l'ultima gara del campionato. Si è aggiudicato nella stessa stagione anche la Rookies Cup. E forse con quei due zeri viene un po' a rammarico per non avergli visto vincere entrambi i campionati nello stesso anno, cosa che non ricordo abbia mai fatto nessuno, o comunque non ho memoria di questa doppietta almeno.
No, direi di no nemmeno io. Comunque resta una grande stagione di Carlo Statai, che lo lancia poi in vista del prossimo anno.
Tra l'altro riflettevo guardando le gare sul fatto che in realtà Statai è quasi un rookie, perché lo scorso anno non ha fatto tutta la stagione. Lui aveva cominciato in European Talent Cup e poi è passato nel corso dell'anno in Moto3. Forse ha fatto, saltato forse due o tre gare della stagione, poi è entrato effettivamente in Moto3.
Notevole.
E quest'anno, al primo anno completo, ha fatto un passo avanti enorme. Ma già l'anno scorso Statai in Rookies Cup aveva mostrato, già vincendo al primo weekend, di essere uno da tenere d'occhio, e ha confermato insomma le buone cose che ha mostrato. L'anno prossimo lo vedremo nel mondiale, quindi attenzione a lui con la stessa moto che guidava adesso, insomma la KTM della Fondazione Andreas Perez. In terza posizione nel mondiale Xavi Artigas, altro reale rookie di quest'anno, che dopo due stagioni di Rookies Cup è passato al CEV con Leopard ed è stato concreto.
Sì, un rookie comunque con due stagioni all'attivo di CEV, dunque un po' più esperto rispetto a Tatai. Comunque è molto buona anche la sua stagione, ha prevalso nel confronto con il compagno Davide Pizzoli, che ha mostrato tante esperienze. Secondo me tra l'altro il weekend di Valencia è esemplare per descrivere proprio la stagione di Pizzoli, perché ha fatto due pole position, dimostrando quindi una buona velocità, anche, lo ripeto, frutto della grande esperienza che ha, ma poi in gara è un po' mancato. Quando c'è poi da tirare fuori qualcosa in più, è mancato un Pizzoli che negli anni è sempre stato piuttosto veloce, ma non ha mai fatto quel salto di qualità necessario per approdare il mondiale.
E anzi, le due partenze sbagliate in entrambe le gare di questo weekend sono una macchia molto importante.
Sì, perché la
sbagliate di netto entrambe. Una forse è stato proprio poco reattivo, la seconda ha cercato di rimediare, si è impennata ed è finito insomma molto molto indietro,
fuori dai punti addirittura.
È in un certo senso un episodio paradigmatico di quello che è stato effettivamente il suo andamento. Pregi e difetti di questo CEV, anzi delusioni e sorprese. Tra le delusioni non possiamo secondo me non annoverare Denis Onku, che con quella moto, con quella pressione addosso, insomma, ci si aspettava dovesse fare molto meglio. Ma è stato realmente messo, secondo voi, nella condizione di essere un protagonista? Così come Gian, che è stato portato al mondiale forse troppo presto ed essere stato già scaricato dopo un solo anno?
Secondo me sì, nel senso, Denis, a differenza di Chan, ha avuto una seconda occasione nel CEV e dunque più tempo per maturare, con meno pressione addosso probabilmente rispetto a Chan, o forse il contrario. Se la guardiamo da un'altra prospettiva, Chan comunque al primo anno di Moto3 ha potuto fare esperienza, ha potuto cadere tante volte e appunto crescere piano piano, mentre Denis, chiamato a vincere al secondo anno di CEV, ha sofferto un po' di pressione.
Io comunque non riesco a non pensare che non sia stato veramente gestito molto male tutto ciò, al di là del fatto che Sofuoglu, da quanto mi pare di capire, voglia portare i suoi piloti in Supersport e quindi comunque nelle derivate di serie,
li vuole bruciare in Moto3 per portarli
presto. Però caspita, li hai bruciati, cioè Gian lo hai bruciato dopo che questo ha vinto l'unica gara fatta nel mondiale l'anno scorso sul bagnato, dimostrando comunque velocità e grande adattamento alle condizioni di umido. Poi lo hai totalmente bruciato, l'hai portato al mondiale, ok che aveva vinto la Rookies Cup e quindi poteva farlo, prima dei 16 anni, con poca esperienza internazionale a livello di rookies, scusatemi, di CEV. Poi c'era la Rookies, ok, però il livello del CEV è un po' più alto rispetto a quello della Rookies. E non gli dà neanche il secondo anno per cercare di dimostrare di essere ancora valido, a meno che non prenda la seconda moto di Tech 3 nel prossimo anno. E io spero che gli venga data un'altra opzione.
Sì, avrebbe assolutamente senso.
Dai, per forza, sì. Vabbè, piloti che passeranno al mondiale l'anno prossimo interessanti: Barry Baltus, Ryusei Yamanaka, Yuki Kuni soprattutto, che sono tre che vanno tenuti d'occhio. Cuni si è dimostrato veloce già nelle wild card al mondiale, comunque ha dimostrato di poterci stare, poi è sempre molto sfortunato con gli infortuni. Baltus, comunque, quarto in campionato, diversi podi, forse addirittura delle vittorie, adesso non ricordo, ma comunque ha fatto vedere delle buone cose. E Yamanaka sono un po' di anni che bazzica quella zona. Rookies Cup, poi è entrato in Estrella Galicia, adesso vediamo se l'anno prossimo al fianco di un Sergio Garcia con un anno di esperienza in più nel mondiale potrà essere una carta interessante.
Sì, Baltus vinse la prima gara della stagione, se non ricordo male, mentre invece ne abbiamo già parlato del Team Talent Cup Asia e Regno Unito, che continua a sfoderare i campioni, soprattutto dal continente asiatico. Passano gli anni, ma ogni stagione ci sono nuovi piloti da portare poi nel mondiale.
Esatto, Kuni passerà, vedremo Noguchi se l'anno prossimo sarà un protagonista del CEV o meno. Attenzione anche a chi viene dalla Asia Talent Cup, i vari Matsuyama e Nishimura, che sono stati primo e secondo in ordine inverso in realtà proprio nel campionato asiatico. Chiosa finale parlando del primo podio nel CEV di Pitito Fernandez, di Adrián Fernández, il fratellino di quel Raúl Fernández, campione l'anno scorso, e che proprio a Valencia nel suo anno da rookie vinse la sua prima gara nell'ultima dell'anno.
Tra l'altro, ragazzino di cui si dice un gran bene già da quando il fratello vinse il campionato, o anche dalla stagione precedente. Dunque vedremo se poi l'anno prossimo riuscirà ad essere uno dei protagonisti assoluti del campionato.
Nono in campionato quest'anno, vedremo nel 2020 che cosa saprà fare, sempre con la moto di Laglisse, forse, staremo a vedere. Piccola chiosa dicendo che Tommaso Marcone, il nostro amico Tommy, correrà nel mondiale questo weekend a Valencia in sostituzione di Jesco Raffin, quindi con l'NTS di RV Racing. Buona fortuna Tommy, noi chiudiamo qui questo segmento sulle due ruote con un bellissimo pezzo degli Of Monsters and Men, questo è Alligator. Gli Of Monsters and Men con Alligator. Questo era il terzo di quattro pezzi della puntata di oggi di Notor Sport. Detto di WEC, detto di CEV, a questo punto concentriamoci sul nostro ospite che mi guarda preoccupato con le braccia conserte. Max Colombo, Massimiliano Colombo all'anagrafe. Chi è se non il nostro coach del Milano Kart Championship? L'abbiamo conosciuto chiaramente in quell'occasione e siamo diventati non solo amici, ma in un certo senso anche un po' partner. Il logo di Notosport fa capolino sulle vetture del suo team Storm Drive, che questo weekend si è tolto delle gran belle soddisfazioni con due vittorie da parte di Emanuele Nocita nella gara di Adria.
Sì, infatti siete i miei partner tecnici, nel senso che il vostro logo è sulle mie auto e anche sul mio casco.
Vero, verissimo.
Cosa che non metto spesso.
E ti ringraziamo per questo, per averci dato questa opportunità.
Il weekend di Adria per noi si è concluso veramente in maniera trionfale con Emanuele, perché abbiamo fatto la pole position con mezzo secondo sul secondo. Le gare sono state tirate e sinceramente Emanuele l'ha vinta lui una gara per un errore mio di assetto. La gara 1, gara 2 è stata dominata, letteralmente. Spiace invece per Andrea Zollino, che anche lui ha avuto un weekend tribulatissimo con due motori rotti, un sacco di lavoro, partendo ultimo in gara 1 è arrivato terzo e in gara 2 si è ritirato mentre battagliava con Emanuele. Avremmo portato via probabilmente una doppietta, però anche queste sono le gare.
E il fatto di approcciare due piloti sostanzialmente nuovi, perché tu quest'anno hai trovato insomma questi due ragazzi molto molto veloci, ma che erano dei neofiti sulle Predator, se non ricordo male.
Sì, sì, al debutto assoluto.
E come hai lavorato con loro? Esattamente qual è stato il tuo ruolo al di là di quello di team manager? Chiaramente coaching, e quali sono i pregi e i difetti di questi piloti che hai potuto trovare?
Il fatto che sono estremamente diversi come tecnica e come guida. Emanuele è molto più riflessivo e quindi parte e ha un approccio totalmente differente rispetto a Andrea. Andrea Zollino è molto istintivo, velocissimo, però se dopo tre giri ti fa magari un tempo stupendo, gli chiedi perché, non lo sa. Contrario, Emanuele in realtà lo ragiona. Entrambi si equivalgono a livello di velocità pura e sono compatibili anche in un eventuale campionato di durata, perché uno sarebbe la parte diciamo più istintiva e l'altra parte più riflessiva.
Uno che fa gli stint lunghi e l'altro che fa il tempo.
Esattamente,
sostanzialmente
quella sarebbe la coppia, secondo me.
Ho già sentita sta storia, tra l'altro.
Sono forti.
Ho già sentita nel Milano Car Championship sta storia.
Ma vabbè, parlate per caso tra voi due?
No, tra noi tre e Gianluca Santo, che è il nostro fido compagno.
Ti conosco bene sotto quell'aspetto.
E mi dispiace per questo, perché ti diamo delle enormi preoccupazioni. Tra l'altro io ho anche corso con Max nella prima gara di questa stagione, non correvo con invece il solito team. Poi siamo ritornati settimana scorsa a correre sotto le solite insegne con un buon terzo posto, quindi credo che si possa essere comunque soddisfatti dell'andamento. Noi ci siamo conosciuti al Milano Kart Championship. Che cosa trovi in quel tipo di campionato? Una realtà completamente amatoriale, completamente scevra di pressioni, in cui c'è gente che si diverte e basta?
In realtà tutto è nato da un post di Rafa su Facebook in cui chiedeva se c'era qualche mentecatto che andava a spiegargli qualcosa sui go-kart. Quella sera ero libero e ci siamo trovati io, lui, Stefano e un'altra 7-8 persone in un bar qua a Milano, ed è nata la nostra collaborazione. A me piace proprio il gruppo, perché alla fine non c'è pressione, in gara ti diverti, non c'è grosso casino, non c'è in ballo niente, quindi alla fine pane e salame. Il bello è proprio questo.
Sono assolutamente d'accordo con te. Kimi, tu mi hai... volevi dire qualcosa?
No, però comunque c'è da dire che sì, siamo senza pressione tutto, però secondo me col passare degli anni il campionato ha raggiunto sempre meno una visione amatoriale dal punto di vista della velocità pura e quasi sempre più professionistico, sempre molto tra virgolette perché parliamo di noleggioni, con dei team che si sono inseriti e che col passare del tempo hanno assottigliato la distanza tra il primo e l'ultimo kart, quindi è una riflessione mia più che altro.
No, ma hai perfettamente ragione, perché comunque si è partiti con un gruppo che fondamentalmente aveva girato 5-6 volte sui go-kart, ad adesso che sinceramente un team come il vostro lo si potrebbe vedere tranquillamente bene anche in una gara dell'SWS e non sfigurereste affatto. Il fatto che si è fatto decisamente dei passi in avanti, anche come tempi, alla fine se andiamo a Rozzano si va forte. Cioè, anche io stesso, se inizio 4 anni fa ci piegavo relativamente poco a risalire, adesso comunque un po' mi tocca anche impegnarmi.
È colpa tua comunque che ci hai spiegato bene. Cioè, sei stato un buon coach, ma ci hai sottovalutato.
Non ho sottovalutato, alla fine io sono così.
E poi c'è da dire che magari certi team, ad esempio anche il nostro, che la prendono con vena competitiva anche, ti porta a migliorare, perché comunque metti di vincere un campionato, diciamo, con la sigaretta in bocca, no? Non è che sei stimolato a comprare le radio, a fare stare molto più attento alle strategie, quindi comunque ti porta, diciamo, a il livello si alza e quindi te devi fare delle cose per essere comunque competitivo e per arrivare almeno a podio.
La cosa bella è che comunque c'è, ci sono due anime in questo campionato: l'anima competitiva nel momento della gara, poi finisce la gara, premiazione, Steva a prendere il pane e salame e cominciano a tagliarli giù lui, Milly, Raffa e compagnia cantante, quindi quello è sicuramente molto molto bello. Torniamo un attimino invece sulle Predators, perché quest'anno è successo un po' di caos, se non ho capito male. Quali sono le prospettive 2020 per te che le vivi?
Allora, in effetti è successo un po' di caos tra Xai, Wisp, adesso siamo sotto l'egida dell'ASI, che comunque fa parte della Xai e della del CONI, quindi è tutto un discorso più che altro burocratico. Noi ci hanno fatto saltare una gara praticamente a due giorni dall'evento ed è stato complicato. Le prospettive però in attica 2020 sono molto buone, nel senso che entrerà appunto Xai, quindi anche per quanto riguarda il reparto controlli, il reparto direzione gara, si avrà un ulteriore incremento. E la cosa principale è che grazie all'accordo con ASI e Xai potremo correre finalmente in piste importanti. Si parla di Misano, si parla di un ritorno forse a Monza, si parla di una di Imola, di Vallelunga, cioè di piste dove effettivamente qua si inizia ad andare forte, ma veramente forte.
E quindi bisogna anche avere, insomma, una preparazione di un certo tipo, Tremo.
Ma le vedi le PC-010 in piste più grandi? O secondo te saranno un po' troppo lente per questi tracciati?
In realtà sì, perché si sta parlando di allungare appunto per queste problematiche i rapporti, perché noi corriamo con dei rapporti fissi, quindi probabilmente all'inizio campionato avremo due tipologie, rapporto lungo e rapporto corto in base alla pista. Quindi se tu lo allunghi iniziamo a disinvoltare decisamente belle velocità e allora inizia a essere anche divertente. È ovvio che l'habitat naturale delle PC10 così come della PC15 sono le pistine.
Ok, chiaro. E invece parlando più in generale, questo è stato il tuo vero primo anno di tra virgolette nelle vesti di team manager e in cui hai indossato il casco solo nel Milano Kart Championship. Com'è stato? Cosa ti è mancato della, magari una domanda banale, ma cosa ti è mancato della competizione? Cosa invece hai apprezzato di più in questo tuo ruolo?
In realtà sì, in effetti mi manca il fatto di mettere il casco, ma tantissimo. Infatti io non sono ancora un pilota fermo, nel senso che io ho il mio casco. Però in realtà ti dà altre soddisfazioni, nel senso che hai una tensione tale spesso al muretto che io sono più teso di quando corro. Sono l'unico che saltella nel muretto, in pregriglia sono veramente teso, cerco di seguire i ragazzi all'inverosimile. Però quando finisce l'evento, che c'è davanti o sul podio o primi come domenica, la soddisfazione è tanta.
Indubbiamente sì, e ti abbiamo visto anche recentemente a Monza, siamo venuti a trovarti in una gara in cui dovevi essere, insomma, nelle vesti di team manager, poi in realtà... Vabbè, non è successo, però insomma è bello vederti anche in queste vesti, mettere la tua grande esperienza al servizio delle squadre. Io direi che a questo punto possiamo fermarci qui per quanto riguarda questo ultimo segmento. Ci affidiamo nuovamente alla musica e nello specifico ci affidiamo ai Kaiser Chiefs con Every Day I Love You Less and Less. My chest. Who doesn't says all I need? Erano i Kaiser Chiefs con Every Day I Love You Less and Less. Questo è sempre Notorsport e siamo giunti in chiusura di questa quinta puntata della nostra terza stagione. Io quindi ringrazio Simone Chimento.
Grazie a voi.
Mattia Tremolada.
Ciao a tutti, grazie.
E soprattutto ringrazio e saluto Massimiliano Colombo.
Grazie mille a voi per avermi ospitato.
Come sempre vi raccomandiamo di seguirci sui nostri social, su Facebook Notorsport-Radio Statale, su Instagram Notorsport-Radio Statale. Cercheremo di tenervi aggiornati con i vari eventi che andremo a seguire nel prossimo futuro e vi assicuriamo che non saranno pochi, quindi cercheremo di farvi anche un po' compagnia e portarvi con noi. Io sono Edoardo Vercellesi, vi ringrazio per averci ascoltati, un saluto a tutti.